CRC FM presenta. Gli audiolibri della speranza.
Gesù nostro destino di Wilhelm Busch. Adattamento radiofonico di Luigi Schirru.
Cara ascoltatrice e caro ascoltatore, benvenuti all'ascolto del programma Gesù nostro destino di Wilhelm Busch. Spesso mi rivolgono una obiezione. È bello quello che lei dice, pastore Busch, ma io non riesco a crederci. Devo quindi dunque rispondere a questa difficoltà. Coloro che parlano in questo modo li dividerei in quattro categorie. Iniziamo a vederle. La prima. Le persone che non possono credere perché non sono religiose. Questa prima categoria di persone mi dice spesso: io non posso credere perché non sono religioso. Lei, signor pastore, lo è, io no. Quando è così non posso fare altro che rispondere: ma neppure io sono religioso. Effettivamente mi interesso veramente poco del suono delle campane, di incenso e di altre cose del genere. Sono contento di aver predicato in questi ultimi anni in una sala di Essen dove c'era solo un gruppo di strumenti a fiato per accompagnare i canti, senza organo, senza campane, e non ne ho sentito affatto la mancanza. Non è che sia contrario a queste cose, ma non ne ho bisogno perché sono poco religioso. Quando Gesù, il Figlio di Dio, era sulla terra, c'erano molte persone religiose. C'erano gli scribi, i sacerdoti, i farisei, tutti uomini molto religiosi. I sadducei invece erano dei religiosi piuttosto liberali. Oggi corrisponderebbero a quelli che dicono: io cerco Dio nella natura. Ad esempio, durante il nazismo dicevano: Dio risplende nelle nostre bandiere. Insomma, sempre religiosi anche in politica. E furono appunto tali persone a crocifiggere il Figlio di Dio, perché non entrava nei loro schemi mentali. C'erano anche altre persone totalmente prive di religione: prostitute, trafficanti, usurai, esattori di tasse, che la Bibbia chiama pubblicani, artigiani completamente stressati dal lavoro perché dovevano lottare per il pane quotidiano. C'era anche quell'uomo distinto di nome Zaccheo che faceva soldi a palate. Tutti questi erano tipi totalmente senza religione. Ma furono proprio loro a trovare Gesù. Come mai? Loro sapevano una cosa: noi siamo colpevoli davanti a Dio. La nostra vita non è in regola. Così, quando è venuto il Salvatore che poteva farli diventare figli di Dio, gli hanno creduto. No, il Signore Gesù non è venuto per rendere ancora più religiose le persone che già lo sono, ma per salvare i peccatori dalla morte e dall'inferno e per farli diventare figli di Dio. E se qualcuno mi dice: io non posso credere perché non sono religioso, non posso fare altro che rispondere: allora è proprio a voi che si offrono le più grandi possibilità di diventare figli di Dio. Noi siamo peccatori, lo sappiamo bene, ma Gesù morì per noi. Lo ripeto, Gesù non è venuto per rendere ancora più religiosi quelli che già lo sono, ma per trasformare dei peccatori perduti in figli del Dio vivente. La seconda categoria è di persone che non possono credere perché non vogliono credere. E questa è la categoria costituita appunto da coloro che dicono: io non posso credere. Ma che in realtà, se fossero veramente sinceri, dovrebbero ammettere: io non voglio credere. E questo perché se credessero dovrebbero cambiare tutta la loro vita. E questo non lo vogliono. Sanno che la loro vita non è in regola. Se diventassero figli di Dio, tutto dovrebbe venire alla luce. No, questo non lo vogliono. E poi forse i loro colleghi li guarderebbero di traverso. E cosa direbbero i parenti se tutto a un tratto diventassero cristiani? No, meglio di no. Quando incontrate delle persone che vi dicono: io non posso credere, osservatele bene da vicino, per vedere se in fondo non dovrebbero dire piuttosto: io non voglio credere. Nella Bibbia troviamo un episodio sconvolgente. Il Figlio di Dio, Gesù, è seduto sul Monte degli Ulivi. Davanti ai suoi occhi, sotto uno splendido sole, si estende la città di Gerusalemme. Di fronte a lui, a una certa distanza, la collina del Tempio col suo splendido santuario, del quale anche i pagani dicevano che avrebbe dovuto figurare tra le meraviglie del mondo. Tutto questo è davanti a lui. Ma all'improvviso i suoi discepoli notano con stupore che il suo volto è rigato da lacrime. Lo guardano sorpresi e vorrebbero sapere cosa gli succede. Allora il Signore rompe il silenzio e dice: Gerusalemme, Gerusalemme, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le sue ali e voi non avete voluto. Adesso siete sotto il giudizio di Dio. La vostra città sta per esservi lasciata deserta. Questa è una delle frasi più sconvolgenti della Bibbia. Voi non avete voluto. Anche gli abitanti di Gerusalemme dicevano: noi non possiamo credere, ma perché non volevano credere. Ora, chi non vuole credere non è obbligato a farlo. Permettete quindi che vi dica una cosa. Nella Chiesa ci sono costrizioni d'ogni sorta, ma nel Regno di Dio vige libertà completa. Chi vuole vivere senza Dio ne ha il diritto. Dio si offre a noi e noi possiamo rifiutarlo. Volete vivere senza Dio? Fatelo, ne avete il diritto. Volete vivere senza essere in pace con Dio? Ne avete il diritto. Volete vivere senza pregare? Ne avete il diritto. Volete vivere senza Bibbia? Ne avete il diritto. Volete violare i comandamenti di Dio? Ne avete il diritto. Volete profanare la domenica? Commettere adulterio? Ubriacarvi? Mentire? Rubare? Ne avete il diritto. Chi non vuole il Salvatore che Dio ha mandato per la salvezza dei peccatori ha il diritto di rigettarlo. Chi vuole correre verso l'inferno ne ha il diritto. Dio non vi forza. Soltanto vi sia ben chiaro che ne subirete le conseguenze. Questo perché con Gesù Dio vi offre la pace e il perdono dei peccati. Voi potete dire: non ne ho bisogno, queste cose non le voglio. Potete quindi continuare a vivere così. Ma non illudetevi che negli ultimi 5 minuti della vostra esistenza terrena, quando starete per morire, possiate afferrare ciò che Dio vi ha offerto durante tutta la vostra vita. Voi potete rifiutare l'offerta di pace che Dio vi fa nella persona di Gesù, ma allora dovrete vivere per tutta l'eternità senza la pace con Dio. E questo è l'inferno. L'inferno è il luogo dove nel quale ci si sbarazza definitivamente di Dio. Là nessuno potrà invitarvi alla conversione. Nessuno più vi chiamerà. Là forse vorreste pregare, ma non potrete più farlo. Là forse vorreste invocare il nome di Gesù, ma non ve lo ricorderete più. Non è necessario che accettiate il messaggio che vi sto presentando. Potete fare a meno di convertirvi a Gesù, ma sia ben chiaro che in tal modo sceglierete l'inferno. Avete la completa libertà di farlo. Voi non avete voluto, disse Gesù agli abitanti di Gerusalemme. Non li costrinse, ma la loro scelta è stata terribile. Veniamo ora alla terza categoria di persone che non possono credere perché ne hanno viste tante nella loro vita. Questi sono quelli della terza categoria, quelli che dicono: io non posso credere, e danno sempre una motivazione curiosa. Questa motivazione non l'ho mai udita dalle donne, solo gli uomini di solito la danno e mi dicono: pastore Bush, io ne ho viste tante che adesso non posso più credere. Allora domando: ma che cosa avete visto? Io pure ne ho viste di cotte e di crude. Eh sì, ne ho viste di tutti i colori. Adesso non posso semplicemente più credere a niente. Questa è la frase che gira come uno spettro nel mondo maschile. Quando la sento, l'abitudine di prenderla dal lato scherzoso e dico: ah, bene, quindi tu credi a tutto quello che sta scritto sull'orario ferroviario? Ci credi alle informazioni ricevute dai vigili urbani? Beh, sì. Beh, allora non dire io non credo più a niente, di piuttosto io non credo più a niente fuorché all'orario ferroviario e al vigile urbano. Pensate bene che si potrebbero ancora aggiungere tante altre cose in cui credere, eh? Quindi termino dicendo: vedi, nella mia vita buia come la notte, piena di peccati, di colpe e di errori, un giorno venne Gesù. L'ho riconosciuto come figlio di Dio, mandato a noi, e allora gli ho dato la mia vita, visto che ha fatto tanto per me. Se tu veramente non puoi credere più a nulla e a nessuno, potresti almeno credere a colui che ha dato la sua vita per te. Sì, potresti credere a quello che dice lui. Credi a tante cose, proprio a colui nel quale si può avere fiducia, fiducia più assoluta, all'unico che non ha mai deluso nessuno. Tu dici no, è veramente singolare, e poi dici che ne hai viste tante. Penso piuttosto che non ne hai viste ancora abbastanza. Arriviamo all'ultima categoria. Ci sono quelli che non credono perché qualcosa li ha scandalizzati. Questa categoria, in effetti, è un po' più complessa. Si tratta di persone che, a quanto sembra, non possono credere perché si scandalizzano della Chiesa o delle sue dottrine o di qualcuno che li ha scandalizzati in tal senso. Un giorno venne da me una studentessa e mi disse: «Io studio scienze naturali». «Bene», le risposi, «cosa c'è che non va?» «Pastore, senta, ho ascoltato una sua conferenza. Lei possiede qualcosa che pure io vorrei avere, ma non posso credere. Sa, io non riesco a mandare giù tutti quei dogmi e quelle istituzioni ecclesiastiche. Mi sembrerebbe di dover inghiottire un fascio di fieno secco». Feci una risata e replicai: «Signorina, lei non deve inghiottire alcun fascio di fieno. Ha mai sentito parlare di Gesù?» «Sì», rispose. Continuai: «Che cosa direbbe se affermassi che Gesù è un bugiardo?» «No, no», rispose, «questo non lo credo». «Ma allora quindi lei ritiene che Gesù abbia sempre detto la verità?» «Sì, certo». «Bene», proseguì, «c'è qualche altra persona alla quale potrebbe dire credo che tu non abbia mai mentito?» Rispose: «No, non potrei dirlo a nessun altro». «Vede, signorina, quindi lei crede. Ha appena espresso la sua fiducia in Gesù. È inconcepibile, ma si comincia proprio da qui, dal credere che lui dice la verità. La Bibbia afferma: questa è la vita eterna, che conoscano colui che tu hai mandato, Gesù Cristo». Lei non ha bisogno di battersi contro i dogmi o le istituzioni della Chiesa. In questo mondo nebuloso qualcuno le viene incontro. Lei distingue sempre più chiaramente le piaghe prodotte dai chiodi e dalle spine della corona. Esse dicono che lui ha preso su di sé le sue colpe e che l'ha amata quando nessuno ancora l'amava. È su Gesù che deve fissare lo sguardo fino a riconoscerlo Salvatore, Signore e Dio. Credere non significa inghiottire dogmi come fieno secco solo perché l'ha detto il pastore o il prete. Credere significa riconoscere Gesù Cristo. «Ma ecco», dice qualcuno, «io non posso credere perché gli uomini di chiesa bla 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 bla». E mi raccontano episodi di pastori e di preti. Uno ha avuto storie con donne, l'altro è scomparso assieme alla cassa. Dappertutto succedono fatti con ecclesiastici. «Mi hanno fatto perdere la fede», aggiunge. «Ma allora arrossisco perché mi conosco. È vero che non sono mai scappato con la cassetta delle offerte, ma se la gente mi conoscesse veramente come sono dentro, vedrebbe che non sono perfetto neanche io». In questo caso, cosa si può rispondere? Fate bene attenzione, in nessun passo della Bibbia sta scritto «credi nel tuo pastore e sarai salvato». Troviamo invece scritto «credi nel Signore Gesù e sarai salvato». Il pastore è come un segnale stradale. Io so che ce ne sono anche altri, ma quando funziona è come il segnale stradale che orienta verso Gesù. Non disturba se il segnale stradale è un po' storto, o pende da un lato o è scolorito dalle intemperie. L'essenziale è che si possa vedere chiaramente la direzione. Neppure io vorrei ascoltare un pastore che non mi indicasse la via verso Gesù, il Figlio di Dio, crocifisso e risorto. Ma certamente non mi scandalizzerò per il segnale stradale che ha il solo compito di indicarmi la via e la meta, anzi mi servirò di esso per prendere la strada giusta che mi conduce dove voglio arrivare. E la meta è Gesù, venuto per offrirci il perdono dei nostri peccati. Vorreste forse comparire davanti a Dio nel giorno del giudizio e dirgli: «Signore, io non ho accettato la tua salvezza e non ho voluto il perdono dei peccati perché il pastore che me ne ha parlato era un buono a nulla?» Vorreste trovarvi così davanti a Dio? Mi fate pensare a quel ragazzo che diceva: «Ben gli sta mio padre se ho le mani gelate, è lui che non voleva comprarmi i guanti». E intanto il ragazzo ha le mani gelate. No, amici miei, non è vera l'affermazione di coloro che dicono «io non posso credere». Una frase di Gesù è di importanza capitale. Se uno vuol fare la volontà di Dio, conoscerà se il mio insegnamento è da Dio. Il vero problema è questo. Sono disposto a cominciare a obbedire e mettere in pratica fin nei minimi dettagli ciò che ho riconosciuto come verità? Vorrei concludere rispondendovi in poche parole. Chiedete a Dio di darvi la luce. Lui è vicino a voi. Ditegli: «Signore, guidami alla fede. Fammi vedere la luce». Dio esaudisce questo genere di preghiera. Poi contate sulla presenza di Dio. Gesù è qui. Raccoglietevi un momento e ditegli: «Signore Gesù, ti voglio dare tutta la mia vita». Feci così anch'io quando nella mia indipendenza udii parlare di Gesù e cominciai a temere Dio. Poi leggete la Bibbia rimanete ogni giorno un quarto d'ora in compagnia di Gesù. Leggendo la Bibbia saprete ciò che Dio ha da dirvi. Leggete in atteggiamento di ascolto, poi congiungete le mani e ditegli: Signore Gesù, ho così tanto da dirti, non riesco a trovare una soluzione ai miei problemi, vieni tu in mio aiuto. Poi cercate contatti con altri cristiani, cercate di mettervi in contatto con altre persone che vogliono seguire seriamente il Signore Gesù Cristo. Non restate da soli. Sulla strada che porta al cielo non ci sono viandanti solitari. Cercate la comunione coi cristiani che camminano per la stessa via. Come riusciremo a risolvere i problemi della vita se siamo sempre accompagnati dalle nostre colpe e mancanze? Nel Württemberg si sente talvolta dire: la cosa si fa seria. Nell'affrontare il nostro tema voglio dirlo anch'io: la cosa si fa seria. Come riusciremo a risolvere i problemi della vita se dobbiamo trascinarci sempre dietro le nostre colpe e i nostri errori? Anzi, non dovevo dire se dobbiamo trascinarci dietro le nostre colpe, poiché le nostre colpe e i nostri errori ci accompagneranno per sempre. Per questo sono così felice di potervi parlare di una cosa veramente grande e meravigliosa, di un dono che può rendere gli uomini straricchi e felici. È una cosa che non si può acquistare in nessun paese della Terra. Anche se un miliardario fosse disposto a offrire in cambio tutto il suo denaro, non potrebbe comprarla. Non si può ottenere neanche tramite conoscenze o raccomandazioni. Oggi ciò che non si può comprare lo si ottiene mediante raccomandazioni, ma questa cosa meravigliosa della quale vi devo parlare non la potrete ottenere neanche così. Non c'è alcuna possibilità di procurarsela con mezzi umani. Si può ottenerla soltanto in regalo. Questa cosa meravigliosa, grande, stupenda, della quale vi voglio parlare, che non si può né acquistare e né ricevere per raccomandazioni, è il perdono dei peccati. Io so che ora molti di voi saranno rimasti delusi e penseranno: il perdono dei peccati? Ma magari vi starete chiedendo: ma ne ho proprio bisogno? Sono persuaso che la metà di voi dirà: perdono dei peccati? Ma non ne ho mica bisogno. Recentemente un giovane me l'ha spiegato in questi termini. Noi viviamo in un'epoca nella quale la pubblicità crea i nostri bisogni. I nostri antenati non avevano mai visto TV, smartphone, e con l'uso di una pubblicità martellante fatta attraverso la televisione, la radio, internet, i manifesti sul muro, eccetera, a poco si crea la convinzione che senza questo o quel prodotto non possiamo più vivere. Viene creato un bisogno, così si può vendere un determinato prodotto. Il giovane proseguì: anche la Chiesa fa così. Dice alla gente: voi avete bisogno del perdono dei peccati, e poi vende, per così dire, questo prodotto. Lei capirà che non si tratta di un bisogno reale, siete voi che l'avete creato per vendere la vostra mercanzia. Ma è proprio vero? Se adesso doveste fermare qualcuno per la strada e dirgli: buongiorno, lei come si chiama? Mi chiamo Rossi. Ah bene, signor Rossi, lei ha bisogno del perdono dei peccati? Il signor Rossi vi risponderà: ma cos'è questa stupidaggine? Io ho bisogno adesso di 100 euro, non del perdono dei peccati. È vero? È esatto affermare che viene creato un bisogno che prima non c'era, allo scopo di dare una risposta, Bibbia alla mano? Vi dico che chi la pensa così è vittima di un terribile inganno. Per noi non c'è nulla di più necessario del perdono dei peccati. Chi pensa di non aver bisogno di perdono non conosce il Dio santo e tremendo. Si è tanto parlato dell'amore di Dio da non sapere più che il vero Dio è un Dio terribile. E questo sta scritto nella Bibbia. Quel che mi ha risvegliato da una vita di peccato è stato proprio il fatto di riconoscere che davanti a Dio bisogna tremare. Colui che dice: io non ho bisogno del perdono dei peccati, non conosce il Dio vivente che può far perire l'anima e il corpo nell'inferno. Sì, è possibile andare eternamente perduti. L'ha detto Gesù, lui doveva ben saperlo. E se il mondo intero dicesse: non ci credo, il mondo intero perirebbe. Gesù sa cosa c'è oltre la vita e ci mette insistentemente in guardia contro la perdizione eterna. E noi siamo qui, con i nostri peccati, e abbiamo il coraggio di affermare: io non ho assolutamente bisogno di perdono. La Chiesa crea una esigenza assolutamente falsa. Ebbene, questa è un'affermazione stupida. Niente è più necessario del perdono dei nostri peccati. E questo non perché lo dice la Chiesa, ma perché lo dice Gesù. A questo punto voglio raccontarvi un'esperienza. Un giorno tenni una conferenza nella bella città di Zurigo, al Palazzo dei Congressi. La sala era piena zeppa. Molti stavano in piedi addossati alle pareti. Tra questi notai due signori che chiacchieravano allegramente tra loro. Il loro comportamento dimostrava che si trovavano nella sala per pura curiosità. Uno di essi portava una bella barbetta ben curata. La notai pensando, peccato che non ne abbia io una uguale. Iniziando il discorso mi proposi di parlare in modo che anche quei due uomini mi ascoltassero. Effettivamente mi seguirono con interesse, ma nel momento in cui usai l'espressione perdono di peccati, per la prima volta, osservai che quello con la barbetta sorrideva ironicamente e sussurrava qualcosa al compagno. Come vi ho detto, parlavo in una sala molto grande e i due si trovavano lontano da me. Non potevo sentire ciò che dicevano, ma dall'espressione del viso intuii che si beffavano di quanto avevo appena detto sul perdono dei peccati. Le solite fandoni dei pastori, forse avranno pensato, non sono un criminale e non ho mica bisogno del perdono dei peccati io. Qualcuno di voi magari parla così? Io non sono un criminale, non ho certo bisogno del perdono dei peccati. Insomma, dovrebbe aver detto qualcosa del genere. Un momento, dissi. Adesso faccio una pausa di mezzo minuto, durante la quale ciascuno di voi deve rispondere a se stesso con un sì o con un no alla domanda che vi pongo. Volete rinunciare per tutta l'eternità al perdono dei peccati perché pensate di non averne bisogno? Sì o no? Bene, durante mezzo minuto ci fu silenzio in mezzo a quelle migliaia di persone. Ad un tratto vidi proprio l'uomo con la barbetta che impallidiva e si appoggiava al muro. Si era spaventato. Avrà pensato, adesso io dico che non sono un criminale, ma quando si avvicinerà il momento di morire, quando la cosa si farà seria, io vorrei il perdono dei peccati. Non vorrei rinunciarvi per sempre. Neppure voi vorreste rinunciarvi, giusto? Nella mia vita ho udito tante volte questa espressione, non faccio male a nessuno. Ma stranamente non l'ho mai udita da persone al di sotto dei 40 anni. I giovani sanno molto bene che la loro vita è piena di colpe. Solo quando si è messa a tacere senza pietà la propria coscienza si comincia a dire una tale assurdità. E quando uno mi dice io non faccio male a nessuno, lo metto a tacere con queste parole. Tu hai più di 40 anni. Parli così perché cominci a avere l'arteriosclerosi. Hai soffocato la voce della tua coscienza. Effettivamente, finché la nostra coscienza non viene soffocata, noi sappiamo molto bene che la cosa di cui abbiamo più bisogno è il perdono dei peccati. Mi ricordo quando tanti anni fa Bill Haley venne a Essen per uno spettacolo musicale. Bill faceva parte dei nuovi musicisti che facevano musica rock. Migliaia di giovani affollavano i suoi concerti per ascoltare lui e il suo complesso, ma già al primo pezzo cominciarono a demolire la sala. I danni si elevarono a circa 60.000 marchi. Un giovane poliziotto che aveva assistito al concerto mi disse: «Ero seduto davanti, dovetti tenermi stretto alla sedia, altrimenti mi sarei unito a loro nel vandalismo». Il giorno seguente camminavo per il centro della città e scorsi tre tipi che potevano essere di quelli che avevano partecipato allo spettacolo. Mi avvicinai a loro e dissi: «Buongiorno, scommetto che ieri sera eravate anche voi allo spettacolo di Bill Haley». «È chiaro, signor pastore». «Oh», dissi, «ci conosciamo?». «Bene, allora spiegatemi una cosa che non capisco. Perché avete demolito in quel modo la sala?». E mi diedero questa risposta: «Pastore Bush, è stato semplicemente per disperazione». «Cosa? Per disperazione? Ma per quale motivo?». Uno di loro mi rispose: «Ma guardi, neppure noi lo sappiamo». Søren Kierkegaard è stato un grande teologo e filosofo danese. Nella sua autobiografia ci racconta che da bambino andava spesso a passeggiare col padre. Talvolta quest'ultimo si fermava e guardava pensieroso il figlio e poi gli diceva: «Figlio mio, tu cammini con una silenziosa disperazione dentro di te». Leggendo questo ho pensato: quando si è esercitato per 40 anni il ministero pastorale in una grande città, si sa bene che queste medesime parole si adattano a ogni individuo. La conoscete anche voi quella profonda disperazione della vita? Voglio dirvi da dove proviene. A tale scopo facciamo un viaggio d'esplorazione nel nostro cuore. Mi servirò di un'immagine. Quando ero pastore nel bacino minerario della Ruhr, scendevo spesso nelle miniere. È una cosa emozionante. Prima di scendere si riceve una tuta. ci si mette l'elmetto in testa e poi si scende giù nel montacarichi che sibila, per esempio fino all'ottavo strato o filone. Si può scendere anche più giù, ma non si può arrivare in fondo al pozzo perché là c'è un pantano enorme. Là si raccolgono le acque del drenaggio e i minatori chiamano quel luogo pantano. Da quando abito a Essen, il cavo del montacarichi si è spezzato una sola volta. La cabina precipitò nel buio, fino in fondo al pozzo, nel pantano. Era orribile. La miniera e il suo pantano mi fanno pensare all'essere umano. Tutti sanno che nella nostra vita ci sono diversi strati. Noi possiamo, per esempio, offrire esternamente un aspetto di gaiezza, eppure avere uno stato d'animo interiore diverso. Così si può sorridere ed essere nello stesso tempo in preda a una profonda tristezza. Si può dare l'impressione di padroneggiare la vita come un gioco, ma in fondo a noi stessi, nel profondo del cuore, regna la più cupa disperazione. Questo lo dicono i medici, i filosofi, gli psicologi e gli psichiatri, e ne parlano anche i film e i romanzi. È inquietante vedere come di tanto in tanto la disperazione e la paura vengano alla superficie. Uno psichiatra mi disse un giorno: «Lei non ha idea del numero di giovani che vengono a consultarmi». Malgrado ciò, la maggior parte della gente non si chiede da dove provengano la disperazione e la paura e cerca di liberarsene ricorrendo all'alcol, alla droga. Ma non è forse più saggio guardare in faccia la realtà? Cara ascoltatrice e caro ascoltatore, siamo arrivati al termine della puntata. Ti do appuntamento sempre allo stesso giorno e alla stessa ora, qui su CRC FM. Buon proseguimento nell'ascolto dei nostri programmi.
Il libro è edito da Solideo Gloria. Per maggiori informazioni e per avere una copia gratuita del libro, potete consultare il sito solideogloriaedizioni.com.